È probabile che tutti quelli che sono di fatto sognatori incalliti abbiano avuto almeno una volta esperienza di un evento o di una serie di circostanze apparsi loro in sogno e poi realizzatisi nel mondo materiale. Ma a mio parere, ben lungi dall'essere una cosa strana, sarebbe molto più curioso se questa realizzazione non accadesse di tanto in tanto, poiché i nostri sogni, di regola, coinvolgono persone che conosciamo e posti che ci sono familiari, come potrebbe accadere naturalmente durante la veglia e alla luce del giorno. È vero, in questi sogni spesso irrompe qualche incidente assurdo e fantastico che li squalifica riguardo alla loro susseguente realizzazione, ma sulla base di un puro calcolo di probabilità, non appare affatto impossibile che un sogno immaginato da qualcuno che sogna costantemente possa di tanto in tanto diventare realtà. Non molto tempo fa, ad esempio, ho constatato la realizzazione di un sogno tale da non sembrarmi affatto straordinario e da non avere alcun tipo di significato psicologico. Accadde quanto segue. Un mio amico che vive all'estero è tanto affettuoso da scrivermi più o meno una volta ogni 2 settimane. Così, quando passano 14 giorni o giù di lì da quando ho ricevuto sue notizie l'ultima volta, la mia mente, consciamente o meno, aspetta una lettera da lui. La settimana scorsa, una notte, ho sognato che, mentre andavo di sopra a cambiarmi per la cena, sentivo, come spesso sento, il postino bussare alla porta e scendevo di sotto. Lì, tra l'altra corrispondenza, c'era una lettera. Poi subentrava subito l'elemento fantastico perché, aprendo la lettera, ci trovavo dentro un asso di quadri e scritto sopra di questo, con la sua ben nota calligrafia, «Te lo mando perché tu lo custodisca al sicuro. Come tu sai, si corre un rischio enorme a conservare gli assi in Italia». La sera dopo mi stavo appunto accingendo ad andare di sopra per cambiarmi, quando sentii il postino bussare alla porta e feci precisamente quello che avevo fatto nel sogno, solo che la lettera non conteneva l'asso di quadri. Se fosse stato così, avrei dato maggior peso alla questione, che così com'era mi sembra una coincidenza perfettamente plausibile. Senza dubbio, coscientemente o no, io aspettavo una lettera da lui, e questo mi aveva suggerito il sogno. Allo stesso modo, il fatto che il mio amico non mi aveva scritto per 2 settimane gli aveva suggerito di farlo. Ma di solito non è così facile trovare una spiegazione, e per la storia che segue non posso trovarne alcuna. È venuta fuori dal buio, e nel buio è svanita. Per tutta la mia vita sono stato un sognatore abituale. Sono poche le notti, per così dire, dopo le quali al risveglio non trovo di aver avuto nuove esperienze mentali. E a volte, durante la notte, mi capitano le avventure più eccitanti. Quasi sempre queste avventure sono piacevoli, sebbene spesso un pochino futili. È di un'eccezione che sto per parlare. Fu quando avevo quasi 16 anni che feci un sogno per la prima volta. Ed ecco come accadde. Iniziava con me che stavo alla porta di una grande casa con i mattoni rossi, dove, capivo, avrei soggiornato. Il maggiordomo che apriva la porta mi diceva che si stava preparando il tè in giardino e mi guidava attraverso una sala rivestita di pannelli scuri, con un grande caminetto acceso e un allegro prato verde intorno con aiuole di fiori. Attorno al tavolo del tè era raggruppato un piccolo crocchio di persone, ma non ne conoscevo nessuna, tranne una che era un mio compagno di scuola, Jack Stone, chiaramente il padrone di casa, che mi presentava a sua madre, a suo padre e a 2 sorelle. Ricordo che ero stupito di trovarmi lì, perché a stento conoscevo il ragazzo in questione e mi dispiaceva abbastanza quello che sapevo di lui. Inoltre, aveva lasciato la scuola quasi un anno prima. Il pomeriggio era abbastanza caldo e regnava un'insopportabile oppressione. In fondo al prato si ergeva un muro di mattoni rossi, con un cancello di ferro al centro, e dall'altra parte di questo si ergeva un albero di noci. Noi sedevamo all'ombra della casa, di fronte a una fila di lunghe finestre, attraverso le quali potevo vedere una tavola apparecchiata che luccicava per il vetro e l'argento. Il giardino era molto lungo e terminava a una delle estremità con una torre di 3 piani che mi sembrava molto più antica del resto della casa. Dopo poco, Miss Stone, che come il resto del gruppo era rimasta seduta in assoluto silenzio, mi disse: «Jack ti mostrerà la tua stanza. Ti ho assegnato quella nella torre». Del tutto inspiegabilmente mi sentii mancare il cuore a quelle parole. Mi pareva come se avessi sempre saputo che avrei avuto proprio quella stanza nella torre e che essa conteneva qualcosa di terribile e di importante. Jack arrivava subito e io capivo che dovevo seguirlo. In silenzio passavamo attraverso la sala. Salivamo per una grande scala di quercia dal percorso intricato e giungevamo a un piccolo pianerottolo su cui davano 2 porte. Ne apriva una con una spinta perché io entrassi e senza entrare lui stesso mi chiudeva dentro. Allora scoprivo che la mia congettura era esatta. Vi era qualcosa di terribile nella stanza e con il terrore che mi avviluppava mi svegliai in uno spasmo di spavento. Ora quel sogno, o le sue variazioni, mi hanno visitato ogni tanto per 15 anni. Il più delle volte si ripeteva sempre nella stessa forma. L'arrivo, il tè all'aperto in giardino, il silenzio di tomba seguito da quella strana sentenza di morte, la salita con Jack fino alla stanza nella torre dove l'orrore dimorava e si chiudeva sempre con un incubo di terrore per quello che c'era nella stanza, sebbene io non abbia mai visto di che si trattasse. Altre volte ho avuto esperienza di variazioni su questo tema. Di tanto in tanto, per esempio, stavamo seduti a pranzo in quella sala, nelle cui finestre avevo guardato la prima notte che il sogno mi aveva visitato. Ma ovunque fossimo, c'era sempre lo stesso silenzio, lo stesso senso di terribile oppressione e presentimento. E il silenzio, io sapevo che sarebbe stato rotto da Miss Stone, che avrebbe detto: «Jack ti mostrerà la stanza. Ti ho assegnato quella nella torre». Dopodiché, questo era inevitabile. Dovevo seguire la scala di quercia ed entrare nel posto di cui avevo sempre più paura ogni volta che lo visitavo. Oppure mi ritrovavo ancora a giocare a carte, sempre in silenzio nel salotto illuminato con enormi candelabri che davano un'illuminazione folgorante. Che gioco fosse, non lo so. Quello che ricordo, con un senso di infelice anticipazione, era che presto Miss Stone si sarebbe alzata dicendo: «Jack ti mostrerà la tua stanza. Ti ho assegnato quella nella torre». Questo salotto in cui giocavamo a carte era accanto alla sala da pranzo e, come ho detto, era vivacemente illuminato, mentre il resto della casa era pieno di buio e ombre. E ancora, quante volte, a dispetto di quei bouquet di luce, non potevo riflettere sulle carte che mi venivano distribuite, perché ero a stento in grado di vederle, non so per quale ragione. Anche i loro disegni erano strani. Non c'erano semi rossi, ma erano tutti neri, e tra di esse ce n'erano alcune completamente nere. Io le odiavo e le temevo. Siccome questo sogno continuava a ricorrere, riuscii a ravvisare la maggior parte della casa. C'era la sala per fumatori dietro il salotto, in fondo a un corridoio con una guida verde. Era sempre molto buio là, e ogni volta che ci andavo mi imbattevo sempre in qualcuno che non riuscivo a vedere quando usciva nel corridoio. Strani avvenimenti avevano luogo anche nei personaggi che popolavano il sogno, come avrebbero potuto accadere a persone reali. Miss Stone, per esempio, che aveva i capelli neri quando la sognai per la prima volta, diventava canuta e invece di alzarsi vivacemente, come faceva all'inizio, quando diceva «Jack ti mostrerà la tua stanza, ti ho assegnato quella nella torre», si alzava molto debolmente, come se le forze la stessero abbandonando. Anche Jack diventava adulto, dall'aspetto malaticcio e con baffi castani, mentre una delle sorelle cessava di apparire e io capivo che si era sposata. Poi accadde che non fui più visitato da questo sogno per 6 mesi o più e cominciai a sperare, con quale inesplicabile orrore lo conservavo, che fosse finito per sempre. Ma Una notte, dopo questo intervallo, mi ritrovai di nuovo nel giardino per il tè. Però Miss Stone non c'era, mentre gli altri erano tutti vestiti di nero. Immediatamente ne supposi la ragione e il mio cuore sobbalzò al pensiero che forse questa volta non avrei dormito nella stanza della torre. E sebbene di solito tutti sedessero in silenzio, in questa occasione il senso di sollievo mi fece parlare e sorridere come non avevo fatto mai. Tuttavia, anche questa volta gli eventi non erano del tutto confortanti, perché nessuno parlava, ma tutti si guardavano misteriosamente. Presto il corso stupido delle mie parole si prosciugò e gradatamente un'apprensione peggiore di qualsiasi cosa che avessi conosciuto prima si impossessò di me, mentre la luce andava lentamente affievolendosi. All'improvviso, una voce che conoscevo bene ruppe il silenzio. Era la voce di Miss Stone che diceva:
«Jack ti mostrerà la tua stanza. Ti ho assegnato quella nella torre».
Sembrava provenire dalla porta del muro di mattoni rossi che delimitava il prato, e guardando in alto vidi che l'erba all'esterno era coperta di tombe di pietra. Una curiosa luce grigiastra scintillava partendo da esse e io riuscivo a leggere l'iscrizione sulla tomba più vicina a me, che era:
«In cattiva memoria di Julia Stone».
E come al solito Jack si alzò e io ancora una volta lo seguii attraverso la sala e su per la scala. Questa volta tutto era più buio del solito, e quando passai nella stanza della torre riuscii solo a vedere i mobili la cui disposizione mi era già familiare. Vi era anche un terribile odore di decomposizione nella stanza e mi svegliai urlando. Il sogno, con le variazioni e gli sviluppi che ho menzionato, si ripeté a intervalli per 15 anni. A volte lo sognavo per 2 o 3 notti di seguito. Una volta, come ho detto, ci fu un intervallo di 6 mesi, ma facendo una media ragionevole, direi di averlo sognato quasi una volta al mese. Aveva, è chiaro, qualcosa dell'incubo, poiché finiva sempre nello stesso spaventoso terrore, che lungi dal diminuire col tempo, mi sembrava raccogliere nuovo timore ogni volta che lo provavo. C'era anche una strana e terribile coerenza attorno ad esso. I personaggi, come ho già detto, erano regolarmente più vecchi. Morte e matrimonio visitavano quella silenziosa famiglia. E mai nel sogno, dopo che Miss Stone era morta, io l'avevo più vista. Ma c'era sempre la sua voce che diceva che la stanza nella torre era pronta per me. E sia che prendessimo il tè in giardino, sia che stessimo in una delle stanze che davano sul giardino, potevo comunque vedere la sua tomba di pietra al di là del cancello di ferro. Era lo stesso anche con la figlia sposata. Di solito non era presente, ma una volta o due era ritornata in compagnia di un uomo che io pensavo fosse il marito. Anche quest'ultimo, come tutti gli altri, stava sempre in silenzio. Ma grazie al costante ripetersi del sogno, io avevo cessato di dargli al risveglio molta importanza. Non avevo mai incontrato Jack Stone durante tutti quegli anni, né avevo mai visto una casa che assomigliava alla casa scura del mio sogno. Ma poi accadde qualcosa. Ero stato a Londra quell'anno fino alla fine di luglio e durante la prima settimana di agosto andai con un amico in una casa che lui aveva affittato per il periodo estivo nella foresta di Ashdown, nel Sussex. Lasciai Londra presto perché avrei incontrato John Clinton alla stazione Forest Row. Avremmo trascorso il giorno a giocare a golf e saremmo andati a casa sua la sera. Lui aveva la sua macchina con sé e partimmo intorno alle 5 del pomeriggio, dopo un giorno assolutamente delizioso per la guida, essendo la distanza di una decina di miglia. Poiché era ancora presto, non prendemmo il tè al club, ma aspettammo di arrivare a casa. Mentre eravamo in viaggio, il tempo, che era stato fino ad allora, sebbene caldo, deliziosamente piacevole, mi sembrò che cambiasse e diventasse stagnante e opprimente. Anzi, sentii quell'indefinibile senso di infausta apprensione che mi viene prima dei tuoni. John, comunque, non condivideva i miei punti di vista e attribuiva la perdita della mia spensieratezza al fatto che avevo perso entrambi i miei match. I fatti provano, tuttavia, che io avevo ragione, sebbene non penso che la tempesta che scoppiò quella notte fosse l'unica causa della mia depressione. La strada si stendeva attraverso viottoli con alti argini, e prima che fossimo molto lontani, mi sentii assonnato e fui svegliato solo dal fermarsi della macchina. Con un brivido improvviso, in parte di paura, ma soprattutto di curiosità, mi ritrovai sulla soglia della casa del mio sogno. Passammo, e mi chiedevo se stessi di nuovo sognando o meno, per una sala con i pannelli di quercia, e andammo fuori, sul prato, dove era stato preparato il tè all'ombra della casa. Era situata tra aiuole di fiori. Un muro di mattoni rossi con un cancello delimitava un lato, e fuori, oltre questo, c'era uno slargo di erba selvatica con un albero di noci. La facciata della casa era molto lunga, e a una delle estremità si ergeva una torre a tre piani, decisamente più antica del resto. Qui, per il momento, tutto somigliava al sogno che ormai non si ripeteva più. Non c'era alcun silenzio, né alcuna terribile famiglia, ma un folto gruppo di persone straordinariamente allegre, tutte da me conosciute. E a dispetto del terrore del quale il sogno mi aveva sempre riempito, non ne provavo affatto, ora che la scena era così riprodotta davanti a me. Ma provai un'intensa curiosità, come se stesse per accadere qualcosa. Il tè trascorse in allegria, e dopo un po' si alzò Miss Clinton. In quel momento sapevo già ciò che stava per dire. Mi parlò, e quello che mi disse fu: «Jack, ti mostrerà la tua stanza. Ti ho assegnato quella nella torre». A questo punto, per un attimo l'orrore del sogno mi attanagliò, ma passò subito, e io non provavo più nulla al di fuori della curiosità più intensa. Non ci volle molto tempo perché questa fosse ampiamente soddisfatta. John si rivolse a me. «Proprio in cima alla casa», disse. «Ma penso che ti sentirai a tuo agio. Siamo veramente al completo. Vuoi andare a vederla?» «Per Giove, credo che tu abbia ragione e che stia per arrivare una tempesta. Com'è diventato buio!» Mi alzai e lo seguii. Passammo per la sala e quindi per la scala che conoscevo perfettamente. Poi lui aprì la porta ed io entrai. In quel momento un vero e proprio terrore irragionevole si impossessò di nuovo di me. Non so di preciso che cosa temessi. Avevo semplicemente paura. Poi, con un'improvvisa intuizione, come quando uno ricorda un nome che ha a lungo evitato la memoria, seppi di che cosa avevo paura. Avevo paura di Miss Stone, di cui avevo visto tanto spesso nel mio sogno la tomba con la sinistra iscrizione, in cattiva memoria, proprio di là del prato che si stendeva dietro alla mia finestra. E dopo, ancora una volta, la paura passò completamente, al punto che mi chiesi che cosa ci fosse da temere, e mi ritrovai sobrio, tranquillo e sano nella stanza della torre, di cui avevo sentito tante volte il nome in sogno e che mi era così familiare. Mi guardai intorno con una certa attenzione e trovai che niente era cambiato rispetto alle notti di sogno in cui l'avevo conosciuta così bene. Proprio a sinistra della porta c'era il letto, posto lungo la parete, con il capo nell'angolo. Allineato a esso c'erano il caminetto e una piccola libreria. Di fronte alla porta il muro esterno era forato da finestre con vetrate di vario colore, tra le quali stava la toletta, mentre, disposto lungo la quarta parete, si trovavano il lavabo e un grande armadio. Il mio bagaglio era già stato disfatto perché i vestiti e la biancheria giacevano ordinatamente sul lavabo e la toletta, mentre i miei abiti per la cena erano stati posati sulla trapunta del letto. E poi, con inspiegabile spavento, vidi che c'erano due oggetti piuttosto cospicui che non avevo mai visto prima nei miei sogni. un dipinto a olio di dimensioni naturali di Miss Stone e uno schizzo in bianco e nero di Jack Stone, che lo rappresentava come era apparso a me solo una settimana prima, alla fine di questi sogni. Un uomo abbastanza misterioso e dall'aspetto malvagio, di circa 30 anni. Il suo ritratto stava fra le due finestre e guardava dritto l'altro ritratto che stava dalla parte del letto. Quest'ultimo lo guardai più da vicino e non appena lo vidi ancora una volta mi sentii attanagliare dall'orrore dell'incubo. Rappresentava Miss Stone come l'avevo vista l'ultima volta nei miei sogni, vecchia, sfiorita e con i capelli bianchi. Ma nonostante l'evidente debolezza del corpo, una terribile esuberanza e vitalità risplendevano da lei, un'esuberanza completamente maligna, una vitalità che spumeggiava e sprizzava con inimmaginabile cattiveria, cattiveria che veniva irradiata dai suoi stretti occhi malvagi. Sorrideva con una bocca simile a quella di un demonio. L'intero viso era permeato di una spaventosa e misteriosa allegria. Le mani, strette insieme sul ginocchio, sembravano tremare di una gioia soffocata e oscura. Poi vidi anche la scritta in basso, nell'angolo sinistro, e chiedendomi chi potesse essere l'artista, guardai più attentamente e lessi l'iscrizione. Julia Stone. Di Julia Stone. Poi bussarono alla porta e John Clinton entrò. «C'è tutto quello che desideri?» chiese. «Più di quello che desidero», dissi, indicando il quadro. Lui sorrise. «Una brutta vecchia signora», disse. «Fatto da lei stessa, per di più, ricordo. Non è riuscita a rendersi bella in nessun modo». «Ma non vedi?» dissi io. «È a stento un volto umano. È il volto di una strega, di un diavolo». Lui lo guardò più da vicino. «Sì, non è molto piacevole», convenne. «Non è roba da mettere a capo del letto. Posso immaginare che potrei avere un incubo se dormissi con quello accanto al mio letto. Lo porterò via se vuoi». «Vorrei davvero che tu lo facessi», dissi. Suonò il campanello e con l'aiuto di un servitore staccammo il quadro e lo portammo sul pianerottolo. Lo mettemmo con la faccia rivolta alla parete. «Per Giove, la vecchia è un peso», disse John, tergendosi la fronte. «Mi chiedo se avesse qualcosa in mente». Lo straordinario peso del quadro aveva distrutto anche me. Ero lì lì per rispondere quando scorsi la mia mano. C'era del sangue su di essa, in quantità considerevole, che copriva l'intero palmo. «Mi sono tagliato in qualche modo», osservai. John ebbe una piccola esclamazione di soprassalto. «Diamine, anch'io!» Proprio in quel momento anche il domestico tirò fuori il fazzoletto e si pulì la mano con quello. Vidi che c'era del sangue anche sul suo fazzoletto. Io e John tornammo indietro nella stanza nella torre e lavammo via il sangue. Ma né sulla sua mano né sulla mia c'era il più leggero segno di un graffio o di un taglio. Mi sembrò che, avendo accertato questo, per una sorta di tacito accordo non vi alludemmo. Mi era accaduto qualcosa di strano a cui non volevo pensare. Non era che una congettura, ma immaginavo di sapere che la stessa cosa era accaduta anche a lui. Il calore e l'oppressione dell'aria, poiché la tempesta che avevamo aspettato non si era ancora scaricata, aumentarono moltissimo dopo cena, e per un po' di tempo la maggior parte della gente, tra cui John Clinton ed io, sedette fuori nel sentiero che delimitava il prato dove avevamo preso il tè. La notte era completamente buia e nessuno scintillio dei raggi di una stella o della luna riusciva a penetrare il drappo della nuvola che copriva il cielo. A poco la nostra assemblea si assottigliò. Le donne andarono a letto, gli uomini si sparpagliarono tra la sala per fumatori e quella del biliardo e verso le 11 il mio ospite e io eravamo gli unici rimasti. Tutta la sera avevo pensato che avesse qualcosa in mente e che, non appena saremmo stati soli, lui avrebbe parlato. L'uomo che ci ha aiutato per il quadro aveva anche lui del sangue sulla mano, hai notato? disse. Gli ho chiesto proprio ora se si era tagliato e lui ha detto di sì, ma ha aggiunto che non era riuscito a trovare nessun segno del taglio. Ora, da dove è venuto fuori quel sangue? A forza di dire a me stesso che non dovevo pensarci, ero riuscito a non farlo e non volevo, soprattutto all'ora di andare a letto, che mi si richiamasse alla mente quell'episodio. «Non lo so», dissi, «e non mi preoccupo molto, in verità, perché il quadro di Miss Julia Stone non è più accanto al mio letto». Si alzò. «Ma è strano», disse. «Ah, ora vedrai un'altra cosa strana». Uno dei suoi cani, un terrier irlandese di razza, era uscito dalla casa mentre stavamo parlando. La porta dietro di noi nella sala era aperta e una striscia oblunga di luce brillava attraverso il prato fino al cancello di ferro che conduceva fuori nell'erba selvatica dove si ergeva l'albero di noci. Vidi che il cane aveva tutto il pelo irto, arruffato per la rabbia e la paura. Le sue labbra si erano arricciate sui denti come se fosse pronto a saltare su qualcosa e ringhiava. Non badò minimamente né al suo padrone né a me, ma teso e irrigidito avanzò sull'erba verso il cancello di ferro. Lì si fermò un istante, guardò tra le sbarre e ringhiò ancora. Poi tutto a un tratto il suo coraggio sembrò abbandonarlo. Ululò a lungo e si affrettò a tornarsene verso la casa, ingobbendosi bizzarramente. «Fa questo una mezza dozzina di volte al giorno», disse John. «Vede qualcosa che al tempo stesso odia e teme». Andai verso il cancello e guardai oltre. Qualcosa si stava muovendo fuori sull'erba e presto un suono che non riuscii a identificare mi giunse alle orecchie. Poi mi ricordai che cos'era: le fusa di un gatto. Accesi un fiammifero e vidi la fonte del rumore. Un grande persiano blu che girava attorno a un piccolo cerchio proprio fuori del cancello, avanzando altero ed estasiato, con la coda portata alta come uno stendardo. I suoi occhi erano luminosi e scintillanti e abbassava la testa e annusava l'erba di continuo. Sorrisi. «La fine del mistero, temo», dissi. «C'è un grosso gatto che trascorre la notte di Valpurga tutto solo». «Sì, è Darius», disse John. «Passa la metà del giorno e tutta la notte lì. Ma non è la fine del mistero del cane, perché Toby e lui sono ottimi amici, bensì l'inizio del mistero del gatto. Che fa lì il gatto? E perché Darius è compiaciuto, mentre Toby è terrorizzato?» In quel momento mi ricordai gli orribili dettagli dei miei sogni. Quando vedevo attraverso il cancello, là dove ora c'era il gatto, la bianca tomba di pietra con la sua sinistra iscrizione. Ma prima che potessi rispondere, cominciò una pioggia improvvisa e pesante, proprio come se avessero aperto un rubinetto, e contemporaneamente il grosso gatto si infilò fra le sbarre del cancello e venne saltando attraverso il prato verso la casa per ripararsi. Poi si sedette sulla soglia, guardando fuori bramosamente nell'oscurità. Soffiò e colpì John con una zampa quando lui lo spinse dentro per chiudere la porta. Comunque, con il ritratto di Julia Stone fuori nel corridoio, la stanza della torre non costituiva assolutamente un allarme per me. E quando andai a letto, sentendomi molto assonnato e stanco, non avevo altro interesse che per l'incidente delle nostre mani sanguinanti e il comportamento del gatto e del cane. L'ultima cosa che notai, prima di spegnere la luce, fu lo spazio quadrato, vuoto, accanto al mio letto, dove c'era stato il ritratto. Qui la carta era del suo colore rosso scuro originario. Tutto il resto del muro era sbiadito. Poi spensi la mia candela e subito caddi addormentato. Il mio risveglio fu altrettanto istantaneo e mi alzai con uno scatto nel letto, con l'impressione che una luce avesse lampeggiato sul mio viso, sebbene ora fosse assolutamente buio pesto. Sapevo perfettamente dov'ero, e cioè nella stanza che aveva tormentato i miei sogni, ma nessun orrore che avevo provato fino a quel momento mentre dormivo aveva mai raggiunto il terrore che ora invadeva e agghiacciava il mio cervello. Immediatamente dopo, lo scoppio di un tuono cadde proprio sulla casa, ma la probabilità che fosse solo la luce di un lampo ad avermi svegliato non diede alcuna sicurezza al mio cuore in subbuglio. Qualcosa che conoscevo era in quella stanza con me e istintivamente allungai la mia mano destra, che era più vicina alla parete, per tenerlo lontano. Essa toccò lo spigolo della cornice di un quadro che stava accanto a me. Saltai giù dal letto, rovesciando il comodino che stava accanto, e sentii che il mio orologio, la candela e i fiammiferi cadevano sul pavimento. Ma per il momento non c'era alcun bisogno di luce, perché una striscia luminosa veniva fuori dalle nuvole e mi faceva vedere che accanto al mio letto c'era il quadro di Miss Stone. Subito la stanza ripiombò nel buio, ma in quella striscia di luce vidi anche un'altra cosa, una figura che si piegava sull'orlo del letto e mi guardava. Aveva addosso degli abiti bianchi molto attillati, macchiati di muffa, e il suo viso era quello del ritratto. In alto un tuono rombò, e quando cessò e seguì un silenzio mortale, sentì il fruscio di movimenti che venivano più vicini a me, e cosa ancora più terribile, percepì un odore di corruzione e decomposizione. Poi una mano si posò sul mio collo e proprio accanto al mio orecchio sentì un affannoso, bramoso respiro. Eppure sapevo che questa cosa, sebbene potesse essere percepita attraverso il tatto, l'olfatto, gli occhi e le orecchie, non era di questa terra, ma un qualcosa che era passato oltre il corpo e aveva il potere di rendersi manifesto. Poi una voce già a me nota parlò.
«Sapevo che saresti venuto nella stanza della torre», disse. «Ti ho aspettato a lungo. Alla fine sei venuto. Stanotte festeggerò. Festeggeremo a lungo insieme».
E il respiro affannoso venne più vicino a me. Potevo sentirlo sul collo. A questo punto il terrore, che penso mi avesse paralizzato momentaneamente, cedette il posto all'istinto di conservazione. Picchiai selvaggiamente con tutte e due le braccia, dando un calcio nello stesso istante, e sentii un debole squittio mentre qualcosa di soffice cadeva con un tonfo accanto a me. Feci un paio di passi in avanti, inciampando quasi su ciò che giaceva lì, qualsiasi cosa fosse, e grazie alla buona fortuna trovai la maniglia della porta. Un istante dopo ero uscito fuori sul pianerottolo e avevo sbattuto la porta dietro di me. Quasi nello stesso istante sentii una porta che si apriva da qualche parte di sotto e John Clinton, con una candela in mano, venne correndo di sopra.
«Che c'è?»
chiese.
«Dormo proprio nella stanza sottostante la tua e ho sentito un rumore come se... Mio Dio, ma c'è del sangue sulla tua spalla!»
«Stavo lì», mi disse in seguito, dondolando da un lato all'altro, bianco come un lenzuolo, con un'impronta sulla mia spalla, come se una mano coperta di sangue si fosse posata lì.
«È là dentro», dissi indicando. «Lei, sai, il ritratto è dentro ed è apparso nel posto da cui l'avevamo tolto».
A questo punto lui sorrise.
«Mio caro amico, è solo un incubo», disse piano.
Mi spinse e aprì la porta, mentre io stavo là semplicemente inerte per il terrore, incapace di fermarlo, incapace di muovermi.
«Boah, che terribile odore!» disse.
Poi ci fu silenzio. Era scomparso alla mia vista dietro la porta aperta. Un momento dopo uscì di nuovo, bianco come me, e subito la richiuse.
«Sì, il ritratto è là», disse. «E sul pavimento c'è una cosa sporca di terra, come quando seppelliscono la gente. Andiamo via, presto, andiamo via!»
Come riuscì ad andare giù, lo so a stento.
un terribile brivido e nausea dello spirito, più che della carne, mi avevano colto. E più di una volta avevo dovuto controllare i miei passi sui gradini, mentre ogni istante gettavo sguardi di terrore e apprensione su per le scale. Ma presto arrivammo nella sua camera al piano di sotto e lì gli dissi quello che ho descritto qui. Il seguito può essere aggiunto brevemente. In verità, qualcuno dei miei lettori avrà già capito di che si trattava, se ricorda quell'inspiegabile affare del cimitero di West Foley, circa 8 anni fa, dove fu fatto 3 volte il tentativo di seppellire una donna che si era suicidata. Ogni volta, nel corso di pochi giorni, la bara veniva trovata che imputridiva fuori del terreno. Dopo il 3° tentativo, perché non si parlasse più della cosa, il corpo fu sepolto altrove, in una terra sconosciuta. Il luogo in cui era stato sepolto era appunto quello oltre il cancello di ferro del giardino, attorno alla casa dove questa donna era vissuta. Si era suicidata nella stanza in cima alla torre di quella casa. Il suo nome era Julia Stone. In seguito, il corpo fu segretamente portato fuori e la bara fu trovata piena di sangue.